www.radiogio.it e la storia continua. La panificazione è un antico mestiere. Si stenterebbe a crederlo se non avessimo una testimonianza irrefragabile che la prima e la più antica di tutte le arti sia la meno avanzata, diremmo quasi la più selvaggia, la più barbara. Entrate nella più rinomata delle panetterie della capitale. Seguite in tutti i suoi particolari l'operazione materiale della trasformazione della farina in pane. Poi voi non vedrete senza dolore che quantunque ripetuta senza posa da 4 a 5 mila anni, essa non ha fatto assolutamente nessun progresso. Voi ne uscirete con l'animo attristato dal disgusto profondo che vi avrà ispirato quel lavoro faticoso. In pieno secolo XIX, impastare il pane è di fatto un lavoro crudele. Bisogna agitare, sbattere con pugni serrati una massa di pasta viscosa, taccaticcia, stringerla con le braccia nervose, sollevarla con grandi sforzi e rigettarla bruscamente 5-6 volte, e in tal modo l'operaio incaricato di questo lavoro ha ricevuto l'epiteto abbastanza significante di lamentatore, poiché quella fatica e quegli sforzi gli fanno emettere, suo malgrado, un lamento sordo e involontario. In un attimo l'intero suo corpo è grondante di sudore e non arriva che spossato e sfinito al termine di questa lotta inumana. E finito il suo lavoro della notte, incominciano nuove sofferenze. La polvere minutissima che ha sollevato e respirato in grande quantità gli cagionano una specie di ingorgo ai polmoni ed eccita una tosse qualche volta ostinata. La cottura del pane è un'operazione più dolorosa ancora. Si cacciano le legna nel forno, vi si dà fuoco, le si riducono in carbone e in cenere, che si tira e si accumula tutta infiammata sull'orlo dell'apertura. Si fa le mostre di lavarne e di pulirne le pietre, strascicandovi sopra alcuni cenci schifosi, e quando esse sono ancora sudice e ardenti si comincia a infornare. L'operaio posa la pasta sopra una larga spatola di legno attaccata a un lungo manico, poi con l'occhio rivolto al fondo del forno, il cui calore e la luce gli fanno rimanere poco meno che abbacinato, cerca il luogo migliore ove deporla, senza poterla difendere efficacemente dal contatto dei suoi vicini. Che fatica e che dolore! E cosa esce dal forno? Un pane lordo di cenere, incrostato di frammenti di carbone, eccetera, eccetera. Vi è egli a stupirsi dopo ciò che gli operai infornatori rimangono decimati ogni anno dalle malattie polmonari, dalle flussioni di petto, dalla pleurite, eccetera? Vi è egli a meraviglia che la più insalubre delle industrie sia a un tempo la più immortale e che quegli infelici operai cerchino nel libertinaggio o nell'ubriachezza un tristo compenso a fatiche che superano le forze umane? Beh, non è tutto. Se almeno acquistato a sicca di prezzo, malgrado le sudicerie che vi si trovano, fosse un pane di buona qualità, sempre uguale, fatto con norme invariabili. Ma disgraziatamente esso ha nessuno di questi caratteri e noi lo proveremo con facilità e con mille documenti autentici, se l'inuguaglianza della fabbricazione del pane non fosse un fatto che si osserva ogni giorno e del quale ogni persona si lagnerebbe se non fosse forzata a subirla. Il primo passo a farsi era dunque quello del inventare un impastatore meccanico e di farlo adottare. È ciò che comprese, dopo molti altri, un panettiere francese, il signor Boland. Il suo apparecchio ad eliche, perfezionato più tardi da suo figlio, è impiegato in un gran numero di panetterie modelli, per esempio nelle panetterie del Ville de Paris, sulla piazza di Scipione, così abilmente diretta dal signor Salone. Dopo il signor Boland viene Rolland, panettiere egli pure, che afferrò addirittura l'ariete per le corna e tentò una rivoluzione completa, impiantando e proponendo ai suoi confratelli non solo un impastatore meccanico più facile a muoversi, se non più efficace di quello del signor Boland, ma un forno a fondo girante, atto a far sparire gli inconvenienti orribili dei forni antichi e a realizzare il difficile problema della cottura continua. In un rapporto diretto all'Accademia delle Scienze, il signor Payen ha detto dell'impastatore del forno e del signor Roland che essi offrirono i vantaggi seguenti, i quali sono il grande scopo dei rinnovatori delle panetterie, e i quali più che ogni altro i signori Lebe e Landry aspirano di raggiungere e di realizzare. Cosa? 1. Impastatura propria, salubre, regolare e senza rumore, mediante un impastatore meccanico semplice e poco dispendioso. 2. Uso di strumenti più corti e più maneggevoli per infornare e sfornare. 3. Impiego facoltativo di un combustibile qualunque. 4. Economia notevole nelle spese di scaldamento. 5. Soppressione delle penose puliture del camino a ogni infornata. 6. Cottura regolata, di facile digestione, pressoché continua, da 18 a 20 infornate al giorno. 7. Accumulazione spontanea della bragia, sopprimendo la fatica dell'estrazione, evitando di esporsi al calore, che ciò compromette la salute degli operai. 8. Finalmente, produzione di pane esente da ogni cenere, di carbone o di floritura, e in una parola di una certa quantità di pane eccellente, bello a vedersi e perfettamente pulito. Bene applicata dai signori, l'invenzione del signor Roland ha avuto un certo successo. Egli ha creato per i suoi ultimi anni una posizione indipendente, ma tuttavia il forno, a forno girante eccellente in teoria, ha presentato senza dubbio inconvenienti gravi nella pratica, perché non lo si trova più, tranne che in qualche rara pasticceria di Parigi. Altri signori non si sono peraltro arrestati agli apparecchi del signor Boland e Roland, perché essi volevano mettere un motore e conseguentemente un produttore a vapore indipendente, formato da un altro calore che non fosse quello perduto dal forno. Essi hanno adottato il sistema dell'impastatore e del forno del signor Drouot, un tempo panettiere di Parigi egli pure. Il suo forno è simile a quello generalmente adottato, con fondo piano e volta schiacciata. Solamente i due conduttori destinati a ricondurre il fumo al camino sono di maggior dimensione e disposti in guisa da ricevere. 1. Un bollitoio di 3,80 m di lunghezza sopra un diametro di 1,016 m. Collocato entro uno dei conduttori e esposto direttamente su tutta la sua lunghezza all'azione della fiamma, del fumo e del calorico che si sprigiona durante la combustione. L'altro, una caldaia a fuoco interno, avente per missione il mantenimento della pressione durante la marcia intermittente del forno e di servire a metterlo in giro avanti alla cottura alla prima infornata. E la macchina impastatrice si compone essenzialmente di una colonna vuota di getto, che è il centro e la base di tutto il sistema, che è sormontata da una macchinetta a vapore verticale. A un'altezza conveniente per comodità dell'operaio, questa colonna passa dentro a un'arca anulare animata da un moto di rotazione orizzontale intorno all'asse della colonna. Questo è pur fornito da due operatori autonomi, che sono una spirale e una forchetta, giranti senza mutare di posto, e relativamente alla prima verticalmente, la seconda orizzontalmente nel recipiente anulare dell'arca. Il movimento viene trasmesso dalla macchina a vapore agli operatori e all'arca per mezzo di due larghe leve e lunghe che discendono la colonna e quindi non impediscono il lavoro dell'operaio. La macchina può far muovere e zandio un burattino e altri ordigni dello stabilimento. In ultimo, per completare il lavoro al di sopra dell'arca, sono collocati due serbatoi di acqua. Uno di essi comunica col produttore per mezzo di un canaletto, cioè che permette di avere quando si voglia dell'acqua calda. Un tubo di vetro segnato a gradi permette di regolare in modo infallibile la quantità d'acqua necessaria alla confezione della pasta e l'operaio mette senz'altro il fuoco sotto il produttore allorché che si tratta di una prima infornata. In seguito misura la farina. Il volume del produttore, essendo relativamente piccolo, il vapore si forma presto e incomincia ad agire. Allora l'operaio fa scaldare l'acqua del serbatoio fino a temperatura voluta. Ne fa discendere nell'arco a quella quantità che è necessaria, se ne serve anzitutto per stemperare il suo lievito. Quindi la macchina, essendo posta in attività, egli vi aggiunge semplicemente la farina e l'operazione incomincia. L'arca, girando orizzontalmente intorno all'asse della colonna, porta successivamente in contatto la pasta con la spirale e con la forchetta. Questa sconvolge e mescola la pasta. L'altra la taglia e la penetra, come farebbe una vite nel legno. Nella combinazione di questo movimento, al movimento circolare intorno alla colonna, ha luogo nella massa della pasta un tirarsi, un sollevarsi, uno sfogliarsi, ciò che vi produce l'introduzione di una gran quantità di aria. La spirale serve pure a spianare la superficie messa in contatto con la forchetta. La celerità e il diametro dell'arca sono calcolati per modo da lasciare un intervallo di tempo sufficiente al passaggio dall'uno all'altro dei due operatori, e 2 o 3 minuti bastano per impastare. Quando si è infornato una volta, basta un po' d'abitudine per regolare il fuoco, per rendere minore la consumazione del carbone al focolare della caldaia. E con 3 operai e con l'impastatore di Drouot, il panettiere può consumare fino a 8 sacchi di farina per giorno, mentre lavorando a mano si arriva a stento, con lo stesso numero di operai, a convertire in pane 4 sacchi, cioè la metà. Si potrebbe dimostrare che per mezzo di un calcolo facilissimo, che i lavori delle panetterie, essendo organizzati con gli apparecchi meccanici che abbiamo descritti, e per opifici da 20 sacchi, ciascuno dei quali basterebbe ad alimentare un quartiere di Parigi, le spese di confezione sarebbero ridotte in tale proporzione che l'economia realizzata sul lavoro manuale sarebbe almeno di 7 milioni di lire. Ma egli è un altro progresso, non solamente materiale, ma igienico, che quei signori hanno la certezza di poter raggiungere con i loro apparecchi perfezionati. La fatica enorme dell'impastatura a forza di braccia esige l'uso di farine minute, proveniente soprattutto da grani teneri, la cui bianchezza seduce il consumatore, ma che sono realmente poveri di glutine, uno degli elementi più essenziali della nutrizione. Con l'impastatore meccanico si può impastare le farine di grano duro, meno bianche, ma ben più nutritive, e riuscire forse a far entrare nelle case medie, che formano la maggioranza degli abitanti a Parigi, l'abitudine di un pane casalingo, economico e sostanzioso, più atto a conservarsi da fermo e quantunque migliore si venderebbe anche men caro. Infine, nelle condizioni in cui si sono posti i signori Leboi e Landry e in cui si porrà, noi speriamo, la maggior parte dei loro confratelli, si potranno confezionare tutte quelle sorte di pane che esigono i bisogni della popolazione. Il lavorante avrà un pane sostanzioso e a buon mercato, il ricco il suo pane prediletto di lusso, gli operai panettieri liberati dal barbaro lavoro dell'impastatura applicheranno tutta la loro intelligenza e i loro sforzi a perfezionare la qualità del pane. Potranno esercitare il loro mestiere fino ad età avanzata, invece di essere costretti ad abbandonarlo in età matura, sfiniti come sarebbero altrimenti di forze e pressoché rovinati nella loro salute. E in Italia? www.redigio.it. E la storia continua.